Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Lo scambio di settori tra i consiglieri di Stato ticinesi Norman Gobbi e Claudio Zali continua a far discutere. È prevalsa la volontà di mantenere la coesione e di evitare tensioni nel governo, commenta ai nostri microfoni il politologo Oscar Mazzoleni. La Svizzera, condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani, non ha garantito un processo equo a Caster Semenya. L'atleta sudafricana iperandrogina non ha però ottenuto ragione sul fatto di essere discriminata dalla Federazione Internazionale di Atletica. Al via a Roma la quarta conferenza sulla ricostruzione in Ucraina, i progetti restano però sulla carta di fronte a un'offensiva russa sempre più intensa. Per lo sport, Bencic e le calciatrici svizzere alla conquista di un sogno. Nel pomeriggio la tennista proverà a raggiungere la finale di Wimbledon. Stasera la nazionale cerca l'accesso ai quarti di finale degli europei. E allora partiamo anche oggi dallo scambio di responsabilità politiche deciso ieri sera dal governo ticinese al termine di una seduta extramuros che si è tenuta a Bedretto. Allora, abbiamo cercato una lettura da parte di un politologo, ci arriveremo. Prima però con Luca Berti qui in studio riassumiamo cosa è successo.
Sì, beh, dopo un mese in cui diciamo così si è lasciata decantare la richiesta di scambio di dipartimenti dai due consiglieri di Stato leghisti, Norman Gobbi e Claudio Zali, uno scambio peraltro che veniva data già come cosa fatta dal movimento di Via Monteboglia il 2 giugno scorso. Ieri, all'ultima seduta di governo prima delle vacanze, in pieni tempi supplementari, vista anche la durata della seduta di governo, i cinque ministri all'unanimità hanno trovato una convergenza su un compromesso. Allora, Zali e Gobbi non potranno scambiarsi i dipartimenti, non erano date le condizioni politiche per farlo, così si legge nello scarno comunicato stampa rilasciato ieri. Tuttavia si è proceduto ad uno scambio di alcune parti di dipartimento. A Zali, che rimane comunque a capo del territorio, va la responsabilità politica di magistratura e polizia. A Gobbi, direttore delle istituzioni, passa la divisione delle costruzioni e la responsabilità di un nuovo progetto di semplificazione di procedure tra cittadini, aziende e Stato. Le modifiche entreranno in vigore il 1 settembre e rimarranno effettive fino a fine legislatura. Una soluzione che la Lega ha salutato come una vittoria ormai quasi insperata e che invece gli altri movimenti e partiti criticano anche in maniera dura. Per alcuni non risponde alle esigenze del paese ma solo a quelle della Lega, per altri è persino peggiore della Rocco pure semplice.
Allora, numerose perplessità dal punto di vista politico, ci sta, fa parte peraltro proprio del gioco della politica, ma noi per una lettura dal punto di vista istituzionale è Luca abbiamo raggiunto, lo hai fatto tu, per noi il politologo Oscar Mazzoleni. Sentiamo.
Partiamo intanto dall'idea che si è fatto lei come politologo di questa soluzione trovata ieri dal governo ticinese.
Penso che il governo abbia dato priorità all'armonia interna, alla funzionalità del lavoro interno, più che ad altre considerazioni.
Quanto è usuale o inusuale un passo del genere?
Beh, a confronto con altri cantoni è sicuramente non usuale, ma però l'idea del cambiamento non è totalmente eccezionale in situazioni di criticità nei governi cantonali.
Senta, lei dice momenti di criticità, qui però i motivi messi davanti da Norman Gobbi e Claudio Zali sono una certa difficoltà nel far passare progetti del proprio dipartimento, ma anche forse una stanchezza. E si è già ripetuto un caso del genere?
Beh, no, in Ticino sicuramente no, quindi si tratta sicuramente di una novità che a mio avviso non va letta solo come funzionamento interno al governo, ma anche come rapporto tra partiti e governo, quindi anche il ruolo della Lega nella sua evoluzione, nelle sue strategie nel paese e in vista delle prossime scadenze elettorali. Io penso che non si possa completamente distinguere i due aspetti.
Ecco, quale calcolo elettorale c'è secondo lei da parte della Lega, ma da parte anche degli altri partiti, non da ultimo quelli di governo che diciamo un paio di critiche le hanno avanzate su questi cambiamenti?
Sicuramente la Lega vorrebbe contare di più, ci sono delle difficoltà elettorali non da oggi e vorrebbe contare di più anche nei confronti dell'alleato concorrente, l'UDC, in vista anche delle prossime scadenze elettorali. Questa iniziativa della Lega ha aperto la campagna elettorale per le prossime elezioni cantonali, ha costretto tutti a posizionarsi e questo chiaramente fa sì anche che, nonostante le decisioni del governo siano decisioni del governo, poi i partiti si siano subito cimentati in commenti e spesso anche critici nei confronti di questa decisione, perché vedono anche il risvolto politico di questa soluzione, che sostanzialmente è in parte anche un successo della Lega, perché bisogna anche dire che è vero che è stato fatto non un vero arrocco, però la proposta di fondo, cioè quella di modificare responsabilità politiche, sono state comunque adottate dal governo.
Questa modalità del cercare di sfruttare la necessità di arrivare tutti d'accordo potrebbe essere una modalità di lavoro anche di altri ministri, nel senso di dire: se no faccio saltare il banco.
Se questo ministro pensa di poter contare, poter influenzare, certamente potrebbe anche accadere, ma qui non stiamo parlando di un ministro, stiamo parlando di 2 su 5, che quindi contano molto di più e soprattutto possono influenzare anche l'orientamento, il funzionamento del governo anche nei prossimi mesi. Questo sicuramente ha contribuito e può contribuire a spiegare il compromesso definito all'unanimità, e questo a mio avviso per evitare ulteriori strascichi all'interno del governo.
Queste le valutazioni del politologo Oscar Mazzoleni. La Svizzera ha violato i diritti dell'atleta sudafricana Caster Semenya. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito oggi che a Semenya, a cui era stato vietato di gareggiare nel 2018 perché si era rifiutata di abbassare i livelli di testosterone, dicevamo, a Semenya è stato negato un processo equo. I giudici non si sono però espressi sul merito della vicenda, ovvero la discriminazione delle atlete iperandrogine, quelle con naturali, appunto, tassi elevati di testosterone, una discriminazione di cui era accusata anche la Federazione Internazionale di Atletica. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Una sentenza che coinvolge la Svizzera, ma che riguarda tutto il mondo dello sport, perché solleva la questione se sia lecito imporre a un'atleta nata donna di ridurre il proprio livello naturale di testosterone per poter partecipare a competizioni femminili. Tocca alla Svizzera perché il Tribunale federale è stato di fatto l'ultima istanza nazionale a pronunciarsi sul caso. Semenya si era appellata alla decisione del Tribunale internazionale di arbitrato per lo sport, che ha sede a Losanna, rivolgendosi per l'appunto al più alto tribunale elvetico, che le aveva dato torto, ritenendo che il regolamento contestato fosse una misura appropriata e necessaria per raggiungere gli obiettivi legittimi di correttezza sportiva. Semenya sconfitta, si era allora rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ottenendo ragione nel luglio 2023. A questo punto è la Svizzera ad appellarsi, sostenuta dalla Federazione Mondiale di Atletica Leggera, alla massima Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel leggere la sentenza, il presidente della Corte questa mattina ha in particolare sottolineato che il Tribunale federale, nel riesaminare la decisione del Tribunale internazionale di arbitrato dello sport, non ha raggiunto il livello di approfondimento richiesto.
Le Tribunal arbitral du sport a laissé en suspens d'autres questions sur lesquelles il avait cependant exprimé sa préoccupation.
Il Tribunale internazionale di arbitrato dello sport ha lasciato irrisolte questioni sulle quali aveva espresso preoccupazione, e il Tribunale federale non ha tenuto sufficientemente conto dei dubbi espressi a riguardo. L'altra questione riguardava il fatto che questo regolamento poteva portare alla divulgazione pubblica dello status di atleti con una differenza nello sviluppo sessuale. Anche sotto altri aspetti, l'esame effettuato dal Tribunale federale non ha raggiunto, secondo la Corte, il livello di rigore richiesto.
L'examen effettué par le Tribunal fédéral n'a pas atteint aux yeux de la Cour le niveau de rigueur requis.
Semenya ha parzialmente ottenuto ragione. Questa sentenza ha un'importanza che travalica il caso singolo, che potrebbe avere ripercussioni sulla politica sportiva, chiamata ora ad interrogarsi sulla controversa regola del testosterone nello sport agonistico internazionale e sull'intersessualità nello sport.
L'Inselspital di Berna, l'ospedale più grande della Svizzera, ha sospeso con effetto immediato un direttore ospedaliero da tutte le sue funzioni e ora si separa da lui. Come confermato dal Ministero Pubblico, è infatti in corso un'indagine penale nei suoi confronti per reati sessuali. Ci dice di più Paola Latorre.
L'inchiesta è stata aperta a febbraio, come confermato dal Ministero Pubblico del Canton Berna. L'uomo, uno scienziato di fama internazionale, avrebbe commesso un reato di natura sessuale nei confronti di una donna, un medico primario, di cui era il diretto superiore.
Wir haben einen ganz gravierenden Fall mit einer krassen Gewaltanwendung im sexuellen Bereich.
Si tratta di un caso grave di palese violenza sessuale protrattasi per un periodo di tempo prolungato, ha confermato ai microfoni di SRF Rolf P. Steinegger, avvocato della donna. Il legale non solo ha sporto denuncia in febbraio, ma ha anche informato l'Inselgruppe delle accuse. Per proteggere la vittima, ha spiegato, ma anche per evitare che altre persone potessero essere danneggiate. Ma sia l'ospedale, sia l'Università di Berna hanno lasciato che il direttore continuasse a lavorare per altri 5 mesi, fino ad ora. Questa settimana SRF ha confrontato l'Inselspital con le accuse e ha chiesto una presa di posizione che è arrivata ieri sera. Dopo aver ricevuto la segnalazione, si legge nella nota, sono state avviate indagini interne ed esterne che hanno rivelato che l'uomo ha gravemente violato il suo dovere di lealtà e di diligenza. Per questo motivo l'Inselgruppe ha deciso di separarsi dal direttore ospedaliero. Per l'uomo vale la presunzione di innocenza.
Il sistema di apprendistato in Svizzera deve fare i conti con la realtà. Sono sempre di più i contratti rescissi, soprattutto da parte delle ragazze, e ci sono crescenti problemi psicologici. Il maggior tasso di abbandono si registra nelle professioni meno qualificate. I giovani, infatti, chiedono un impiego significativo e non sentirsi manodopera a basso costo. Da Berna, Alessio Veronelli.
Partiamo col dire che sono dati 2023 gli ultimi forniti dall'Ufficio Federale di Statistica, dati che contemplano dunque ancora la pandemia e l'inizio del conflitto ucraino, fattori destabilizzanti di cui tener conto, ma che da soli non spiegano il crescente aumento delle disdette di contratto da parte di chi ha iniziato un apprendistato. Praticamente un giovane su 5 cambia datore di lavoro o formazione. Il 22,4% delle ragazze, nel 2018 erano il 18%, il 25,8% dei ragazzi. Cause principali di questi abbandoni, a volte veri e propri, il 5% circa ma in aumento, altre un riorientamento professionale o un cambio di azienda, sono diverse. Scelta errata di formazione o luogo di formazione, disturbi di salute, scarso rendimento scolastico e più raramente conflitti interpersonali. Particolarmente alti i tassi di risoluzione contrattuale nelle formazioni agricole, nella costruzione per gli assistenti dentali e le estetiste, ma anche nell'informatica, dove però la causa del problema non è la formazione scelta, bensì l'azienda formatrice. Generale però è l'aumento delle ragazze che lasciano o cambiano. Se il modello non è certo in crisi, i segnali non vanno sottovalutati. Un recente studio del Centro per il Lavoro e la Salute Psichica WorkMed indica che il 60% dei giovani in formazione soffre di problemi di salute mentale e che le ragazze in particolare spesso non completano l'apprendistato proprio per questo motivo.
Veniamo allora all'attualità internazionale. Non è passata al Parlamento di Strasburgo la mozione di sfiducia presentata da un eurodeputato di estrema destra contro la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 360 i voti contrari, 175 i favorevoli, 18 gli astenuti. Peraltro, per passare la mozione avrebbe avuto bisogno di 2/3 dei voti. La Commissione von der Leyen continua così il suo lavoro, anche se il dibattito sulla mozione ha messo in luce la profonda insoddisfazione di socialdemocratici, liberali e verdi nei confronti del gruppo politico della Presidente, il Partito Popolare Europeo, che sempre più spesso ultimamente si allea con le destre sovraniste. Passiamo ora a parlare di guerra in Ucraina. Ci sono stati nuovi massicci attacchi aerei russi la notte scorsa. Ancora una volta nel mirino è stato soprattutto la capitale Kiev. Sono scoppiati diversi incendi, 2 persone sono morte, molti danni. Proprio mentre a Roma va in scena una nuova conferenza internazionale per la ricostruzione del paese invaso dalla Russia. Allora, noi ne parliamo con Piero Grabek, che è qui in studio.
Sì, possiamo dire che lo scenario è cambiato radicalmente nella capitale Kiev in particolare. Per oltre 3 anni la metropoli è stata ben protetta dalla difesa antiaerea. Ora però gli attacchi notturni lanciati dalla Russia non si limitano più al lancio di alcune decine di droni suicida. Putin ha cambiato marcia e ogni notte lancia centinaia di droni, 400 la notte scorsa, per bombardare l'Ucraina. Non tutti sono dotati di esplosivo, molti servono solo per distrarre e lo logorare la difesa ucraina. L'impatto è evidente sulla popolazione di Kiev, che sta ricevendo un trattamento speciale, sfiancata da una lunga serie di notti insonni, da frequenti allarmi attacco aereo, da fughe verso i rifugi. La vita nella capitale è cambiata. Anche stamane il panorama era caratterizzato da vistosi aloni, degli incendi provocati dai bombardamenti e da un'aria che di nuovo si è fatta quasi irrespirabile a causa del fumo nero che sale verso il cielo. La Russia tenta di sfiancare il morale degli ucraini, lo fa anche con una costante avanzata lentissima e costosissima nell'est del paese, dove va in scena una guerra che cambia volto di mese in mese.
L'abbiamo detto, intanto però a Roma va in scena oggi una nuova conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è proprio appunto in un momento in cui la Russia ha moltiplicato i bombardamenti.
Ecco sì, e questa volta ancor più che nelle edizioni precedenti, la prima, lo ricordiamo, si tenne qui a Lugano, sembra paradossale parlare di ricostruzione mentre sta andando in scena la distruzione, e però si ribadisce la volontà e la necessità di farsi trovare pronti una volta arrestata la guerra. Non solo per sistemare i danni causati dalle bombe russe, ma anche per modernizzare l'Ucraina, con il pensiero rivolto poi a integrarla più facilmente nella sfera occidentale, nella sfera europea. A Roma, tra oggi e domani, verranno raccolte promesse per 10 miliardi di euro. Concretamente, col trascorrere degli anni, l'approccio per una ricostruzione dell'Ucraina si fa sempre più concreto, con una strategia sempre più chiara per i vari settori in cui investire enormi quantità di denaro, sia quello energetico, minerario, metallurgico, dei trasporti o infrastrutture. Per ora si continua a ipotizzare una cifra totale attorno ai 500 miliardi di franchi e l'approccio spalanca le porte agli accordi pubblico-privato con migliaia di investitori ben interessati a fare affari in Ucraina.
L'Ucraina sarà peraltro al centro anche di un incontro oggi pomeriggio a Londra tra i cosiddetti paesi volonterosi guidati da Regno Unito e Francia. Regno Unito e Francia che oggi dovrebbero annunciare anche un accordo sulla migrazione. È un'intesa che mira a stabilire alcune regole su come trattare i richiedenti l'asilo che attraversano il canale della Manica. Intesa che coronerà i 3 giorni di visita ufficiale proprio del presidente francese Emmanuel Macron. Ma ci racconta di più Giancarlo Ciccone.
One in, one out, uno dentro, uno fuori. È stato chiamato così il nuovo piano per affrontare il drammatico problema degli immigrati che raggiungono illegalmente la Gran Bretagna dalla Francia su barconi improvvisati a grave rischio della vita attraverso la Manica. La proposta, che proprio in queste ore si trova nell'ultima fase del negoziato al vertice Starmer-Macron, prevede che Londra accolga quegli immigrati che hanno un diritto legittimo a ricongiungersi ai familiari già residenti in Gran Bretagna e rispedire invece tutti gli altri alla Francia. È un sistema efficace? Secondo molti giornali e il quotidiano francese Le Monde ha un significato prevalentemente simbolico, perché secondo lo schema verrebbero deportati in Francia solo circa 2.600 migranti all'anno, il 6% del totale che finora è stato di più di 21.000 illegali giunti in Gran Bretagna dall'inizio dell'anno. Ma non basta. Paesi mediterranei come Italia, Grecia e Spagna si oppongono perché temono che gli immigrati, una volta deportati in Francia, vengano poi rimandati ai primi paesi su cui hanno messo piede secondo le regole europee. Ma un accordo è un accordo, e quest'ultimo significherebbe un gran passo in avanti, tanto più che i britannici hanno sempre accusato i francesi di scarsa collaborazione nel controllo delle loro coste al momento della partenza dei barconi. Un fatto è però importante, sia Starmer, pressato dalla destra populista di Farage, sia Macron, alle prese con Le Pen e Bardella, hanno assoluto bisogno di dimostrare una vittoria o almeno un passo concreto in avanti nella lotta all'immigrazione illegale.
E la guerra prosegue anche nella striscia di Gaza. Sono una 50 i morti provocati dagli ultimi bombardamenti israeliani. Tra le vittime ci sono anche 8 bambini, secondo quanto riferisce la difesa civile gestita da Hamas. Tutto questo mentre continuano i negoziati in Qatar per trovare un'intesa sul cessate il fuoco. E la recente visita del premier israeliano Netanyahu a Washington sembrava dovesse sbloccare la situazione, ma così non è stato. Allora, ne parliamo con Michele Giorgio, in linea da Gerusalemme. Michele, a che punto siamo con questa tregua?
Siamo più o meno allo stesso punto di prima, cioè nel senso che sono stati fatti dei passi in avanti sicuramente su alcuni punti, come la distribuzione degli aiuti umanitari, anche se si devono ancora conoscere i particolari, ma non sono stati superati alcuni degli ostacoli che già conoscevamo, e cioè l'idea che la guerra debba continuare dopo i 60 giorni di tregua è quello che vuole Israele, Netanyahu ritenersi le mani libere, e allo stesso tempo c'è Hamas dall'altra parte che invece insiste per negoziare sino a quando non sarà trovato un accordo per un cessate il fuoco permanente. Però ripeto, le difficoltà ci sono ancora, e come un funzionario israeliano ha detto, l'accordo non è una questione di un giorno, ma forse di una settimana, forse due.
Sono ripresi, Michele, anche gli attacchi dei ribelli Houthi dallo Yemen. Lunedì è stata affondata una nave cargo nel Mar Rosso. Ci sono una decina di tra morti e dispersi, e missili sono poi stati lanciati contro Israele, che li ha intercettati. Questo fronte, quello appunto aperto con gli Houthi, è appunto di nuovo aperto.
Sì, sono tornati davvero molto attivi i guerriglieri yemeniti, perché hanno lanciato ripetuti attacchi. Questo è il secondo affondamento di un mercantile. Come dicevate dallo studio, ci sono 11 dispersi tra i membri dell'equipaggio di questa nave, la Eternity Sea, che era diretta verso il porto israeliano di Eilat. A cosa si deve questo? Ora, gli Houthi sono considerati relativamente indipendenti dal loro sponsor l'Iran, però in questa occasione gli analisti regionali medio orientali sostengono che in realtà Teheran avrebbe in qualche modo spinto il movimento Houthi a riprendere gli attacchi contro Israele per aumentare di nuovo le pressioni, per tenere Israele ancora sotto pressione nel momento in cui Israele sta discutendo attraverso Netanyahu della possibilità che Israele e Stati Uniti possano lanciare, se necessario, nuovi attacchi contro l'Iran e contro i suoi impianti nucleari.
Con Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme chiudiamo l'edizione del Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.